Shalom a tutti, buonasera, benvenuti a questa nuova lezione online. Oggi siamo il 13 del mese di maggio 2010 e siamo il primo del mese di Sivan 5770. Rosh Chodesh Sivan 5770 e parleremo proprio dell'importanza di questo giorno fenomenale che è stata la chiave del successo e la chiave di preparazione che ha permesso al popolo di Israele di ricevere la Torah. Gli ebrei usciti dall'Egitto nell'anno 1313 prima dell'era volgare e nell'anno 2448 dalla creazione del mondo. Dopo 210 anni di duro esilio e schiavitù molto difficile e dolorosa, finalmente escono dalla terra d'Egitto, dalla superpotenza dell'epoca che li aveva schiavizzati, li aveva uccisi. Ebbene, dopo 6 settimane, il popolo di Israele conta i giorni che passano uno dopo l'altro, contano queste 7 settimane, ma dopo 6 settimane arrivano già vicini alla meta, arrivano sulla montagna di Sinai, il luogo dove riceveranno la Torah. Infatti, il primo del mese di Sivan, Rosh Chodesh Sivan, in ebraico, che è proprio questa sera, è il giorno che il popolo di Israele è arrivato sulla montagna di Sinai, è il giorno che sono iniziati i preparativi per ricevere la Torah. Vediamo un attimo di riflettere, di capire cosa è successo da questo giorno in poi. Allora, il primo giorno di Sivan, arrivano sulla montagna di Sinai, che non è proprio una montagna, è una piccola collina, una collina un po' alta. Non casualmente Hashem ha scelto proprio una montagna così bassa. Era un segno di umiltà. La Torah può essere studiata e può essere veramente acquisita solamente chi si comporta come la montagna di Sinai. Ovvero, bisogna essere una montagna, bisogna essere elevati, ma con umiltà. Bisogna essere una montagna, perché la Torah non può essere data in pianura, se no mancherebbe di valore la Torah. Però deve essere la montagna più bassa, che è la montagna di Sinai. Secondo i maestri, la maggioranza dei maestri, i Rabbanan, Rosh Chodesh di Sivan era lunedì. E sono arrivati alla montagna di Sinai proprio lunedì. Troviamo nel Talmud un'altra opinione, Rabbi Yossi, che dice che loro sono arrivati sulla montagna di Sinai domenica, Yom Rishon, il primo giorno della settimana. Ci sono divergenze di modi come conteggiare i preparativi. Comunque il Talmud nel trattato di Shabbat si dilunga in queste due opinioni. Allora non interessa in questo momento questi dettagli, ma vediamo un attimo cosa succede in questi giorni. Dice il Talmud, lo vediamo anche nella Torah, il giorno che sono arrivati alla montagna di Sinai erano partiti da Fidim. Per chi ha davanti la Torah può prendere l'Esodo in italiano che abbiamo pubblicato Mamash, capitolo 19, verso 1 e 2. Nel terzo mese, sappiamo che il mese di Sivan è il terzo mese, perché il primo mese è Nisan. Nel terzo mese, da quando sono usciti dall'Egitto, in questo giorno sono arrivati al deserto di Sinai. Secondo verso, sono partiti da Refidim, ovvero il primo del mese di Sivan, partono da Refidim, arrivano al deserto di Sinai, si accampano lì. Nel deserto si accampano il popolo, Vayachanu Bamidbar. E poi dice il verso, continua, Vayichan Sham Israel, e si è accampato l'Israel davanti alla montagna. Nello stesso verso troviamo, si sono accampati nel deserto, e subito dopo si è accampato al singolare. Questo giorno, Am Israel è arrivato sulla montagna di Sinai e si è accampato, e come vedremo dopo, come Rashi spiega ampiamente, il perché la Torah usa prima il plurale e poi il singolare. Vediamo che è successo qualcosa di molto particolare. C'è stata una grandissima unità in questo giorno, ma come vedremo tra poco, dobbiamo capire il perché in questo giorno, Rosh Chodesh Sivan, non succede niente di particolare. Il giorno che arrivano sulla montagna di Sinai, il popolo non fa nessun preparativo. Tutto si ferma all'improvviso. Dopo settimane di preparativi, di emozioni, di avvicinamenti, adesso riceviamo la Torah. Quel giorno partono da Refidim, arrivano Sinai e tutto si ferma. Niente. Allora, è scritto nel Talmud che quel giorno erano dal viaggio, erano stanchi, allora Moshe Rabbeinu gli ha detto, vi faccio riposare un giorno. Così sembrerebbe capire il significato di questo giorno di riposo, come se erano stanchi, dovevano riposare un giorno. Qua vediamo che il tempo all'improvviso si ferma, non ha più valore. Riposo. Prima di continuare, voglio raccontare il classico aneddoto che è legato alla lezione di questa sera. C'è un ebreo che è in crisi mistica e non trova abbastanza spiritualità nella religione ebraica. Allora fa un lungo viaggio, arriva in India, si aggrega a un centro, a un gruppo di persone, di meditazione, di... in India. E questo qui dopo un po' di tempo entra sempre a far parte di più di questo gruppo, a un certo punto lui dice anch'io voglio diventare una guida spirituale. Allora il suo guru gli dice guarda che se vuoi diventare come noi, una cosa molto faticosa, impegnativa, sei sicuro? Cioè, sì. Cioè, guarda, le regole sono così. Ogni 5 anni puoi dire 2 parole. Sei disposto a subire questa nuova regolamentazione? Dice, sì, sono disposto, ormai sono dentro. Bene, lo prendono, lo fanno entrare dentro, gli insegnano, e lui per 5 anni non apre bocca. Dopo 5 anni gli dicono, adesso puoi dire 2 parole, cosa vuoi dire? Allora lui dice, cibo, schifo. Ok. Si lamenta che il cibo fa pena. Continua a studiare, passano altri 5 anni, gli dicono adesso puoi dire altre 2 parole. Lui dice, materasso, penosissimo. Ovvero che il materasso fa pena. Passano altri 5 anni, ormai sono 15, gli dicono bene, adesso puoi dire altre 2 parole, cosa vuoi dire? E lui dice, vado via, non ne può più, è scoppiato. Il suo guru gli dice, meno male che te ne vai via, non fai altro che lamentarti dalla mattina alla sera. alcune volte possono passare 5 anni e sembra che sono un giorno, e delle volte può passare un giorno e sembra infinitamente lungo. A Israele qui, 6 settimane che sta con ansia aspettando questo grande giorno. Arrivano sulla montagna di Sinai, finalmente. Iniziano già a sentire nell'aria il gusto, il profumo di Matan Torah. E cosa succede? Vacanza. Ci si ferma oggi. Vi leggo, vi cito un attimo cosa succede nei prossimi giorni. Allora, primo giorno abbiamo detto riposo. Riposo per ferie. Secondo giorno, Moshe Rabbeinu sale sulla montagna e porta il messaggio da Hashem, da Dio, e dice: voi avete visto cosa vi ho fatto a voi? Vi ho trasportato sulle ali delle aquile? Cosa ho fatto agli egiziani? Adesso, se voi accetterete i miei precetti, voi diventerete il mio popolo scelto tra tutte le nazioni, tutta la terra appartiene a me, e voi sarete una nazione santa, Goy Kadosh. Con queste parole l'Eterno esprime il suo desiderio di scegliere una nazione e di dare la Torah. E questo giorno, il 2 di Sivan, ovvero domani sera, viene soprannominato, intitolato, il giorno della designazione. Hashem ci ha designato, ci ha scelto, ci ha detto: voi, se osserverete i miei precetti, diventerete il mio popolo. Terzo giorno di Sivan. Quest'anno è domenica. Venerdì è il primo, Shabbat è il secondo, terzo giorno è domenica. Hashem comanda Moshe Rabbeinu di creare dei recinti, dei limiti intorno alla montagna, in maniera tale che ognuno avrà dei confini e non potrà superarli. Moshe Rabbeinu poteva avvicinarsi di più alla montagna, poi c'era Aharon che poteva avvicinarsi più del popolo ma meno di Moshe Rabbeinu. Poi Kohanim, un po' meno di Aaron, poi dietro dei Kohanim c'era il resto del popolo. Il terzo giorno di Sivan è il giorno dei confini. Se voi avete davanti a voi la parasha di Itro, vedrete, troverete tutte queste nozioni, questi concetti. Quarto giorno di Sivan. Il popolo ebraico viene ordinato di purificare se stesso e di santificarsi e di sospendere qualsiasi relazione coniugale, immergersi nel mikve e purificarsi nel bagno rituale. Per cui il quarto giorno era il giorno della purificazione. Quinto giorno di Sivan, Moshe costruisce un altare ai piedi della montagna e stipula un patto tra Hashem e Israele. Il popolo intero proclama tutti i comandamenti che Hashem ci ordinerà, noi faremo e poi ascolteremo. Questo è successo il 5 di Sivan, anche se in realtà nella Torah questi versi di Naaseh v'Nishma, faremo e ascolteremo, non li troviamo nella parasha di Itro, nella sequenza dove si raccontano questi giorni, ma li troviamo alla fine della parasha di Mishpatim, della prossima porzione settimanale. ed è anche un po' strano questa differenza, ma noi sappiamo che la Torah non è scritta in ordine cronologico. Per cui troveremo diversi capitoli più avanti, noi troveremo i concetti espressi il quinto giorno di Sivan, ovvero Naaseh v'Nishma. Per cui il quinto giorno è stato fondamentale per ricevere la Torah, perché è stato il giorno in cui il popolo ha accettato i comandamenti, è stato il giorno della sottomissione. Finalmente il 6 di Sivan, l'Onnipotente scende sulla montagna di Sinai, si rivela con la sua gloria e infinità e detta i 10 comandamenti. Tutto il popolo sente la rivelazione di Hashem sulla montagna di Sinai e tutto il popolo sente i primi 2 comandamenti. Io sono Hashem, non avere altri dei. Per cui ogni giorno, da quando sono arrivati alla montagna di Sinai, dal primo giorno di Sivan, succede qualcosa di importantissimo. È molto strano come mai il primo giorno, dopo tutto questo entusiasmo, emozioni, finalmente si arriva sulla montagna di Sinai, vacanza! Oggi non si fa niente, oggi riposo. Il popolo di Israele è già 6 settimane che si sta preparando, che sta aspettando questo momento con grande ansia, all'improvviso vacanza. E questa sera noi approfondiremo il significato del primo giorno di Sivan, il perché c'è stato questo totale silenzio, come mai non si è fatta nessuna preparazione in questo giorno. Si potrebbe dire che il primo giorno di Sivan, Rosh Chodesh Sivan, che proprio questa sera, quando noi stiamo facendo la lezione, si può intitolare il giorno che non è successo niente, ma in realtà è successo tutto. Delle volte, le più grandi preparazioni si possono ottenere proprio col silenzio. Questa sera noi approfondiremo insieme l'essenza e significato della Torah. Cosa è successo veramente sulla montagna di Sinai? Che cosa vuole dire veramente Matan Torah, la promulgazione della Torah? Il 6 di Sivan, il Padre Eterno ci ha dato la Torah sulla montagna di Sinai. Cosa è veramente successo in questo giorno? Forse Hashem ci ha dato un codice di leggi? E basta? Forse Hashem ci ha dato un manuale di vita? È troppo poco per definire Matan Torah. È troppo diminutivo. Cerchiamo di capire questa sera insieme cosa vuole dire la Torah, cosa vuole dire ricevimento della Torah. Più che ricevimento della Torah è donazione della Torah, perché in ebraico si dice Matan Torah, dono della Torah. Perché lo studio della Torah è considerato un ideale altissimo, molto elevato? E dopo che avremo capito tutte queste cose, potremo capire come mai il primo di Sivan, questa sera, il popolo ha dovuto prepararsi per ricevere la Torah solamente con il silenzio, con un atteggiamento passivo. Quando capiremo quanto è infinita la Torah, quanto è incredibile la rivelazione sulla montagna di Sinai e la donazione dell'infinità di Hashem che viene espressa tramite la Torah, praticamente il dono dell'infinità abbiamo ricevuto i sei di Sivan, quando abbiamo ricevuto la Torah, potremmo capire che la prima condizione fondamentale per arrivare a questo è stato proprio il silenzio, l'annullamento della propria identità, una preparazione in forma passiva. Per cui il mese, il primo del mese di Sivan, non era solamente una vacanza, non era un riposo, ma era la fondamenta per ricevere l'infinità di Hashem. Abbiamo citato prima il verso nell'Esodo 19, 1 e 2, dove descrive la Torah la situazione che Israele si è trovata il primo di Sivan. Abbiamo detto Vayichan Sham Israel, si è accampato di Israele. Dice Rashi, cosa è successo in questo giorno? Come mai è scritto al singolare? Come mai lo stesso verso mi parla del plurale e poi diventa singolare? Passa nello stesso verso dal singolare, da plurale a singolare? Dice Rashi che ish echad belev echad, come una persona con un solo cuore. Tutte le altre tappe nel deserto c'erano discussioni, divergenze, c'erano machlokot e tarumot, dice Rashi, taromet, c'erano delle liti. Quando sono arrivati sulla montagna di Sinai, si è accampato Israele al singolare come una persona con un solo cuore. Cosa vuol dire come una persona con un solo cuore? Ebbene, nell'anno 1983, Shabbat di Bamidbar, il Rebbe di Lubavitch ha chiesto questa domanda. Come mai il primo giorno di Sivan Moshe Rabbeinu non dice niente, neanche una parola? Senza fare lunghi discorsi, ma almeno accennare qualcosa, niente. Muto completamente. E in questo giorno vediamo questa grande novità. Una persona, un cuore. Troviamo una unità particolare che si forma, che si crea in questo giorno, che non ha avuto mai un esempio simile, un paragone nella storia. Un popolo intero arriva in un posto, sulla montagna di Sinai, diventa tutt'uno, come una persona con un solo cuore. Il Rebbe ha chiesto in quell'occasione, nell'anno Tashim Gimel 1983, cosa vuol dire che dice Rashi che tutte le altre tappe, tutti gli altri viaggi erano in discussione, erano in divisione? È veramente proprio così che tutte le altre volte erano in lite, erano in discussioni? È vero, certo, sappiamo che c'è il famoso detto che due ebrei sono tre opinioni. Sappiamo che nella natura proprio radicata nel DNA dell'ebreo è quella di discutere, di avere diverse opinioni, questo lo sappiamo già benissimo. Però cosa vuol dire che tutte le altre tappe erano in discussione, erano in lite? Non troviamo che c'era tutta questa grande lite in ogni momento del viaggio nel deserto. Magari erano in divergenza, magari non erano tutti uniti, ma che erano proprio machlok, dice Rashi, proprio erano in discussione, in lite proprio, pesantemente. Cosa intende Rashi dicendo che tutte le altre volte, tutte le altre tappe, tutti gli altri posti erano in discussioni? Poi arrivano lì sulla montagna di Sinai e diventano tutti una persona e un cuore. In quell'occasione nel discorso che aveva approfondito in quell'anno, il Rebbe aveva spiegato che forse si può intendere che Rashi vuole dire questo. Questa lite, questa divergenza che il popolo aveva nelle altre tappe durante il loro percorso nel deserto, si potrebbe intendere che ognuno aveva il suo modo di vedere le cose. Ognuno capisce e vede le cose in maniera diversa dall'altra. È normale che sia così. Così come Hashem ci ha creato ognuno con la propria individualità, non c'è una persona che ha le impronte digitali uguale a un'altra. Ognuno è un mondo a sé, come dice il Talmud. Ogni persona ha un mondo a sé. È un mondo intero, è completamente diverso da un altro. Non c'è una persona che è identica a un'altra. E così come a livello fisico, sicuramente a livello intellettuale, a livello spirituale, ognuno manifesta la sua spiritualità, il suo intelletto, il suo modo di ragionare in maniera diversa. E questo è normale che sia così, ed è giusto che sia così, perché il Padre Eterno ci ha creati in questa maniera. Così come ogni corpo è diverso, così anche ogni cervello ragiona in maniera diversa. Ogni emozione, sentimento è diverso. Un grande maestro, il Rebbe di Kotsk, una volta ha detto: come mai le persone, quando vedono qualcuno che ha una faccia diversa dalla propria, non si fanno un problema? Hanno gli occhi, l'altro ha gli occhi diversi dai propri, i capelli diversi, il corpo diverso, non è un problema. Ognuno è diverso, ognuno è stato creato da Hashem in maniera diversa. Come mai però, quando una persona la pensa diversamente da te, oppure sente le cose in maniera diversa, uno inizia a arrabbiarsi. Ah, tu non la pensi come me, allora tu sei diverso da me, allora noi siamo diversi, la destra non la pensa come la sinistra, e la sinistra come la destra. Quante pagine dei nostri quotidiani, ogni giorno, questo non la pensa come quello, ma quello non la pensa come questo. E questo di qua, e questo è nato di qua, e quello ha cambiato lineamento, adesso si trova al centro, però al centro più verso destra, più verso sinistra. Se noi non ci facciamo un problema del fatto che uno ha il corpo diverso dal nostro, perché è normale che sia così, perché così Hashem ha creato l'uomo, ognuno un mondo a sé diverso dall'altro, per la stessa ragione non dovremmo farci un problema del fatto che una persona la pensa diversamente, perché così Hashem ha voluto. Per cui ogni persona ha la sua individualità, la sua autonomia, non solo a livello fisico, ma anche a livello interpretativo. Hashem ha voluto che ogni persona abbia la sua identità. Senza entrare nel merito perché e come mai, noi stiamo solamente analizzando il creato. Quando Am Israele arriva sulla montagna di Sinai, il primo del mese di Sivan, tutti diventano una sola persona, completamente una sola persona. Ovvero, Am Israele non è più composto da tante unità, ma diventa una sola persona, che Ish Echad, come dice Rashi, come una sola persona. Non solo questo, aggiunge Rashi, Belev Echad, con un solo cuore. Delle volte possiamo trovare che tante persone si uniscono per raggiungere uno scopo, una meta, diventiamo tutt'uno, un esercito, hanno un fine comune, vincere la guerra. Però ognuno la vuole vincere, ognuno ha i suoi sentimenti. Aggiunge Rashi che Ish Echad, una persona con un cuore solo. Ovvero che questa unità, questa unione era talmente forte che loro non solo si sentivano come una persona sola, che avevano perso la propria identità, che avevano annullato la propria identità, che si erano proprio mischiati, uniti come se fossero una persona sola, ma anche avevano annullato i propri sentimenti, le proprie emozioni, erano diventati tutti uguali, una sola persona a livello fisico, a livello sentimentale. Forse è questo quello che vuole dirci Rashi, che Ishehad, quando Rashi ci dice che le altre tappe erano in divergenza, erano in discussioni, non vuol dire proprio necessariamente che litigavano, che si picchiavano, no. Le altre tappe, ognuno aveva il suo modo di pensare, il suo modo di vedere, di analizzare, di interpretare, il suo modo di sentire le cose. Perché è normale che sia così, perché deve essere così, perché così Hashem ha voluto che il mondo sia composto di tante unità. Ma quando sono arrivati sulla montagna dei Sinai, il primo giorno di Sivan, che è stato il primo giorno di approdo sulla montagna dove riceveranno la Torah, lì hanno dovuto proprio creare le fondamenta per ricevere la Torah. In quel momento, in quel giorno, era importante annullare qualsiasi divergenza. Anche se questa divergenza è voluta da Hashem, ma in quel momento, in quella circostanza, per poter ricevere la Torah, era necessario annullare qualsiasi differenza. Per cui in quel giorno le persone non erano più ognuno con la sua identità, ma ognuno era diventato una parte di un grande corpo. Tutto Am Israel un corpo unico, un cuore solo, e ognuno non era un'identità, un'unità che faceva parte di questo grande, erano tutti uno solo corpo unico completamente. Adesso noi vorremmo capire cos'è che ha causato questa grande unità e perché era così importante e necessario di arrivare a questo tipo di unità come fondamenta per ricevere la Torah. Perché? Allora, per capire questo dobbiamo prima approfondire il significato di Matan Torah. Cosa vuol dire ricevere la Torah sulla montagna di Sinai? In ebraico non si chiama ricevimento della Torah, il giorno di Shavuot, ma si chiama Yom, il giorno di Matan Torah, il dono della Torah. Cos'è la differenza tra ricevere la Torah e donare la Torah? Quando noi rifletteremo su queste parole, Matan Torah, capiremo cosa è successo il 6 di Sivan, come abbiamo detto prima, il giorno della promulgazione della Torah, e capiremo come mai il primo di Sivan, stasera, il primo di Sivan, era fondamentale arrivare a un livello di unità che non ha avuto paragoni nella storia dell'umanità. Vorrei citarvi un piccolo pezzo del trattato di Talmud Yoma, il Talmud di Yom Kippur, pagina 28b. Avraham Avinu, saggio e anziano, studiava nella yeshiva e studiava tutta la Torah, dice il Talmud. Studiava tutte le regole della Torah, le sapeva già, anche se la Torah non era ancora stata data, ma lui già studiava tutti i precetti. Yitzhak Avinu, anche lui anziano, saggio, studiava tutta la Torah. Yaakov Avinu, anche lui studia tutta la Torah, dice il Talmud. Continua il Talmud e dice non solo che studiavano i precetti biblici, ma dice Rav che Avraham Avinu osservava tutti i precetti, non solo che li studiava, e perfino i precetti rabbinici come il Ruvet Avshilin, c'è una regola che dice quando Yom Tov, i giorni di festa cadono attaccati a Shabbat, giovedì e venerdì o venerdì, allora non si può cucinare da Yom Tov a Shabbat, Shabbat, noi sappiamo che di Shabbat non si può cucinare, Yom Tov si può cucinare per il proprio giorno, per lo stesso giorno, non per un giorno all'altro. Ebbene, quando capita Yom Tov di venerdì, di solito le persone vorrebbero cucinare da venerdì Yom Tov a Shabbat, ma in realtà il giorno di Yom Tov non può essere dissacrato cucinando in esso per Shabbat, perché è sempre Yom Tov, non è che siccome Yom Tov puoi cucinare anche per Shabbat, puoi cucinare solo per il giorno stesso. Allora c'è una piccola gavola che si fa, i maestri hanno permesso di cucinare se uno fa Eruvet Avshilin, mette a parte un cibo prima di Yom Tov, è come se lui di Yom Tov non sta cucinando per Shabbat, ma sta continuando un cibo che ha già iniziato a cucinare prima di Yom Tov. Ebbene, è scritto che Avraham Avinu osservava tutti i precetti, applicava tutti i precetti, perfino quello di Eruvet Avshilin, quello di cucinare prima di Yom Tov, prima delle festività, in modo di permettere di cucinare nelle festività per lo Shabbat. Questa è solamente una piccola parentesi per dimostrare che la Torah già si studiava prima della promulgazione della Torah, prima del 2448 della creazione del mondo e prima dell'anno 1313, prima dell'era volgare, il giorno in cui Hashem ha dato la Torah sulla montagna di Sinai. I nostri patriarchi, Abramo, Isacco e Giacobbe, studiavano tutta la Torah, applicavano tutta la Torah. Cosa è successo allora il giorno di Matan Torah? Cosa è successo sulla montagna di Sinai? Se già tutto era chiaro, studiato, applicato. Dice il Talmud, Shabbat, pagina 105a, secondo la versione stampata nel Talmud en Yaakov, dice come mai la prima parola dei 10 comandamenti è Anochi. Anochi in ebraico non esiste. Si dice ani, io. Anochi vuol dire io in greco. Immaginatevi la prima parola di 10 comandamenti, proprio la base di 10 comandamenti, inizia con una parola greca. Incredibile. Ci sono diverse spiegazioni, poiché tutto il concetto della Torah è quello di elevare il mondo. Dio non ha dato la Torah per lasciare una cosa astratta, ma Dio ha voluto che la Torah penetrasse dentro il mondo, dentro la materia, elevasse la materia. Ecco perché Hashem ha voluto iniziare proprio i 10 comandamenti con una parola non in ebraico, per simboleggiare il ruolo della Torah, quello di prendere le cose terrene, una parola che non è nella lingua santa, e elevare tutto quello che c'è nel mondo. Oggi noi non entreremo in questo concetto, ma dice il Talmud, cosa vuol dire Anochi? Anochi vuole dire, è l'acronimo di quattro parole. Aleph, Ana, io. Nun e Nafshi, la mia anima. Chaf e Ktivat, Ana Nafshi, Ktavit, Yehavit, in aramaico. Dice il Talmud, Anochi vuole dire io, la mia anima, ho scritto e vi ho dato. Anochi vuole dire, Hashem sta dicendo, quando io vi ho dato la Torah, non vi ho dato solamente un codice di leggi, non vi ho dato solamente un manuale di come vivere e di come rispettare uno l'altro. Non vi ho solo dato un libro di etica, di morale, di come rispettare il prossimo, come molti dicono, sì, per me la Torah è il rispetto del prossimo. Certo, è anche quello, ma non è quello solo. Dice la Torah, sai cos'è Anochi? Le iniziali di Anochi sono io, la mia anima, la mia essenza. Hashem dice la mia essenza. Ho sintetizzato, ho nascosto, ho inserito dentro la Torah. Ecco perché la festa di Shavuot non si chiama in ebraico ricevimento della Torah, bensì Matan Torah, il dono della Torah. Hashem ci ha dato la Torah, Non noi abbiamo ricevuto la Torah. Cos'è la differenza tra dare e ricevere? Quando uno riceve, allora ognuno riceve quello che riesce a prendere. Ma Shavuot non siamo noi che abbiamo ricevuto quello che siamo in grado di ricevere, quello che abbiamo potuto ricevere. Hashem è lui che ha dato se stesso dentro la Torah. Quando noi studiamo la Torah, noi stiamo prendendo l'essenza di Hashem, perché Hashem si è ristretto, si è proprio, ha messo la sua anima, la sua essenza dentro la Torah. Vi do un esempio. Una persona legge un libro di un filosofo. Se il libro è molto profondo, magari lui riuscirà a captare il 10%, il 30%, dipende dal suo livello intellettuale, il 50%. Difficilmente una persona riesce, leggendo un libro, a comprendere, a prendere dentro di sé il 100% di quello che l'ha scritto. Ovvero una persona scrive e lui mette dentro un libro la sua visione. Colui che legge questo libro, che leggerà questo libro, riuscirà a captare, a prendere del cervello di quello che l'ha scritto una parte di quello che lui ha messo. Potrà prendere una parte dello scrittore, una grande parte. Quando uno studia la Torah non è così. Siccome Hashem ha messo la sua essenza dentro la Torah, non è importante quanto tu capisci. La Torah non è un libro che se hai capito allora hai preso di più, se hai capito di meno hai preso di meno, se hai capito nella profondità hai preso di più. No, non è un libro dove Hashem ci sta trasmettendo dei concetti, non è un libro dove Hashem ci sta dando un codice di leggi, non è un libro dove Hashem ci sta dando una regola di vita, una morale di vita. No, non è questo. Cos'è Matan Torah? Il libro dove Hashem ha messo la sua essenza. E quando noi studiamo la Torah, noi ci stiamo unendo all'essenza di Hashem. Se capiamo molto o poco, non è importante, noi ci stiamo unendo ad Hashem. Prima di Matan Torah, quando i patriarchi studiavano la Torah, loro cosa facevano? Studiavano i concetti della Torah. Studiavano la morale, gli insegnamenti. In quel momento non c'era ancora l'essenza di Hashem dentro la Torah. Per cui più uno capiva, più uno si univa, più si avvicinava ad Hashem, al messaggio di Hashem. Ma dopo che Hashem ha messo la sua essenza dentro la Torah, non è più un concetto di comprensione. Non è più una trasmissione di intellettuale, che un filosofo lui mette dei concetti intellettuali dentro un libro, tu li puoi captare a metà o tre quarti o tutti, dipende come, dipende a che livello. Non è così. Noi non stiamo prendendo degli intelletti da Hashem, ma noi ci stiamo unendo ad Hashem quando studiamo la Torah. Non è una trasmissione intellettuale alla Torah, ma è un abbraccio, un'unione con Hashem. Quando noi studiamo la Torah, sicuramente noi stiamo conoscendo delle regole, ma non è questo il vero valore per il quale noi studiamo la Torah. Questo potrebbe essere paragonabile a una lettera che uno riceve da un suo amato, da un padre, da un amico d'infanzia, da... riceve questa lettera e lui non è che la legge e poi la scarta, no, è la lettera del suo amato, della sua amata. Allora lui la legge una volta e poi la rilegge un'altra volta e poi lui, quando la sta rileggendo, sente la voce della persona che la sta leggendo come se lì vicino a lui. E poi sente la presenza della persona vicino a lui che sta scrivendo questa lettera, come se sta sentendo la sua voce. E c'è anche la sua presenza, è come se questa persona poi lo sta abbracciando, lui sente qualcosa di molto di più. non è una cosa di due persone lontano, lontane, che separate fra di loro, che uno scrive un concetto intellettuale, poi io prendo il libro e lo leggo e prendo dei concetti, quello che prendo, una parte. Non è così la Torah. Quando noi studiamo la Torah, non stiamo solamente prendendo dei punti, dei concetti, delle regole, delle nozioni di vita, no! Noi stiamo abbracciando Hashem, noi ci stiamo unendo ad Hashem. Quando noi studiamo la Torah, non è che stiamo uscendo d'obbligo, ho capito questo concetto, adesso va bene, fa niente, no! Perché la Torah bisogna leggerla e studiarla di nuovo, e studiarla di nuovo. Uno potrebbe dire, sei già a memoria tutta la Torah, perché la studi di nuovo? La Torah non si finisce mai di studiarla, a parte che la Torah è infinita, quando studi c'è sempre altro da studiare. Ma non è solamente una questione di infinità della Torah, è una questione di unione con il tuo amato, che non è che ti appesantisce il fatto che tu l'hai abbracciato una volta, no! Quando tu leggi una lettera del tuo amato o della tua amata, la leggi di nuovo, perché ti senti vicino a lei, perché la senti la sua voce che te la legge, la sua presenza vicino. E così quando noi studiamo la Torah è la stessa cosa. Noi stiamo prendendo Hashem, noi stiamo toccando Hashem, stiamo unendo ad Hashem, perché Hashem ha messo la sua essenza dentro la Torah. Anochi vuole dire io, la mia anima, ho scritto e vi ho dato a voi. Ma tanto Torah vuol dire il dono della Torah. Io vi ho dato la Torah. Noi sappiamo che il Talmud parla a lungo del fatto che da quando Hashem ha dato la Torah non si trova più in cielo. Gli angeli si sono arrabbiati con Hashem quando lui ha dato la Torah, come abbiamo spiegato in diverse altre lezioni. Perché? Perché loro sapevano che dal momento che la Torah è stata data giù, la Torah non è più in cielo. Come è scritto nella Torah, nel libro di Deuteronomio verso la fine, Torah lo bashamayim hi, Torah non è più in cielo. Quando Dio ha dato la Torah sulla terra, la Torah è stata data agli uomini e non appartiene più ai cieli, ai livelli spirituali. Dio ha preso la sua essenza, l'ha messo dentro la Torah e ha dato la Torah completamente. Se Shavuot fosse stato chiamato il giorno che abbiamo ricevuto la Torah, allora Shavuot non è altro che la trasmissione di concetti, di insegnamenti, di nozioni di vita. E noi, cosa facciamo Shavuot? Abbiamo ricevuto. Noi riceviamo dei concetti, come uno che studia un libro riceve dei concetti, noi abbiamo ricevuto delle cose da Hashem. Ma tanto ora si chiama il dono della Torah. Hashem non ci ha solamente dato la possibilità di ricevere dei concetti, ma lui ci ha dato se stesso, ci ha dato integralmente la Torah, ci ha dato la sua essenza. Ecco perché non è importante dove sei. Non è importante in quale era tu ti trovi, è sempre uguale la Torah. Se fa bel tempo o se fa brutto tempo, una persona, il suo attaccamento alla Torah non cambia. Uno dice adesso sono in vacanza, non studio la Torah. La Torah non è un peso che se sei in vacanza non studi la Torah, ma è un modo come tu abbracci il tuo amato. Quando stai abbracciando il tuo amato, quando dopo un lungo viaggio arrivi a casa e abbracci tua moglie o il tuo genitore, non è che dici adesso ti ho abbracciato abbastanza, mi è bastato. No, non c'è limite. La Torah non ha limite di tempo. La puoi studiare lo stesso pezzo tante volte. Non studi per imparare, per ricevere qualcosa. Lo studio di per sé è l'unione con Hashem, già questo è lo scopo dello studio. Per questo non è importante il periodo, la situazione. Quando io sono in macchina studio la Torah esattamente come quando sono al Tempio. Perché non è una questione di spazio, di tempo, di dove, no, dovunque ti trovi, qualsiasi situazione ti trovi, quando devi abbracciare la tua amata, non stai lì a ragionare. Un attimo, vediamo. Se io adesso ho mangiato bene, allora io l'abbraccio. Se la tua amata la vuoi abbracciare sempre, vuoi unirti sempre al tuo amato, alla tua amata. Ad esempio, se una persona frequenta una ragazza che lui vuole bene, che lui ama profondamente, allora cosa facciamo oggi? Quello che vuoi non è importante. Andiamo a passeggiare o andiamo al ristorante? Andiamo a mangiare carne o andiamo a mangiare latte? Non è importante. L'importante è stare insieme. La gioia di stare insieme già mi dà tutta la soddisfazione che posso avere, per cui qualsiasi cosa faremo va benissimo. Quando è che inizia la domanda dove andiamo, andiamo qui o andiamo lì? Quando la persona non la ami così tanto, non senti il desiderio, il piacere di stare vicino a lei, allora lì devi giustificare. Se ho voglia di mangiare carne, allora è meglio che vado a mangiare carne. Se io voglio mangiare di latte, che andiamo alla cosa, cosa ho voglia di fare? In quel momento subentra i miei sentimenti, cosa ho piacere di fare. Ma se la persona è piacevole, l'ami, non ti importa dove vai, cosa fai, quando vai. L'importante è avere la persona vicino a te, la vicinanza della persona ti dà tutto già. Se la persona quando deve uscire con sua moglie si fa un problema, andiamo qui o andiamo lì, no andiamo qui, no andiamo lì, vuol dire che non è piacere stare con la moglie. Se la presenza della moglie ti appaga, qualsiasi tu cosa farai, sarai felice e gioiosa, perché sei vicino alla tua amata. E così quando noi studiamo la Torah, non è importante se studiamo il trattato di Brachot o il trattato di Shabbat, il trattato di Baba Kama o di Baba Metzia, o di Ketuvot o di Gittin o di Kiddushin. L'importante è unirci ad Hashem. Non è importante se stiamo studiando le regole della Torah o stiamo studiando un approfondimento mistico o se stiamo studiando un Midrash o piuttosto un Pasuk semplice. Quello che conta è che noi stiamo abbracciando il nostro amato in cielo. E ogni ebreo, in ogni generazione, Hashem gli ha dato la possibilità, quando lui studierà la Torah, di prendere l'essenza di Hashem. Questa è stata la grandezza di Matan Torah. E si potrebbe dire che Matan Torah mette in risalto la grandezza e la differenza che di relazione che c'è tra Am Israel e la Torah, e forse qualsiasi altro libro di religione o di legge per qualsiasi altro popolo o religione. Mentre un codice di legge non è altro che un codice per sapere come uno deve comportarsi. Se uno lo conosce tutta a memoria, basta, non ha più bisogno di quel libro. Non è che uno ristudia le cose, le leggi, perché si unisce a chi ha scritto quella legge, no. È solo un modo come sapere cosa devo fare. Oppure i libri di religione. Per molte religioni, credo, che i testi, il rapporto che hanno con i testi di culto, è un rapporto di messaggio che io ricevo da questo libro. Cosa mi sta insegnando? Allora, per gli arabi il Corano gli insegna cosa devono fare, come devono comportarsi, non devono fare. Non è così invece nell'ebraismo. La Torah con Israel è ben diversa da qualsiasi altro rapporto tra libro di legge o religione, perché non è solamente un insieme di regole, di modo di fare, di concetti intellettuali, no. È il modo come noi ci uniamo ad Hashem. Hashem ha messo la sua essenza dentro. Se uno è un adulto che studia la Torah, o un bambino che studia la Torah, è identico alla stessa cosa. Cambierà il livello intellettuale di studio, il grande maestro studierà concetti molto più profondi e il bambino studierà concetti molto più semplici. A livello intellettuale c'è una grandissima differenza. Ma non è questo l'essenza della Torah. Non è questa la grandezza della Torah. E non è questo quello che è successo il giorno di Matan Torah, i 6 di Sivan, che festeggeremo settimana prossima. Il giorno di Shavuot è successo che quando qualcuno studia la Torah, sta abbracciando Hashem. Come un bambino che arriva a casa, che abbraccia suo padre. Quando uno apre la Torah, deve sentire che lui sta unendo di Hashem, sto abbracciando l'infinità di Hashem. Non è che devo valutare, studio questo, non è importante che cosa, non è importante il livello di intelletto che io studio. Se un adulto, un grande rabbino capo e un bambino, loro si uniscono e abbracciano Hashem nella stessa identica maniera. Questo è Shavuot. Per cui, troviamo che in Shavuot siamo tutti uguali. Sapete come noi festeggiamo la conclusione dello studio della Torah? Ballando. Simchat Torah si festeggia la fine del ciclo della lettura di tutti i 5 libri della Torah, tutto il Pentateuco. Si festeggia ballando, ballando e ballando, come tra poco vi racconterò una storia fenomenale. Ma se noi stiamo festeggiando la conclusione dello studio della Torah, perché balliamo e non studiamo, che forse è molto più appropriato? La stessa domanda si chiede a Shavuot. Come celebriamo durante Shavuot il ricevimento della Torah? Allora, noi rimaniamo svegli la prima sera di Shavuot, quest'anno cade il martedì sera, facciamo la veglia tutta la notte e studiamo la Torah. Ma cosa facciamo? Non studiamo a un livello intellettuale profondo, ma leggiamo i brani, i vari brani del Tanakh, del Talmud, ma li leggiamo senza approfondire. Se noi vogliamo festeggiare il ricevimento della Torah, sarebbe stato molto più logico che noi, in questo giorno particolare, studiassimo la Torah in maniera approfondita. Invece no. Sia Shavuot e sia Simchat Torah, il giorno che noi festeggiamo il ricevimento della Torah e la conclusione, la gioia di aver concluso lo studio della Torah, lo celebriamo ballando e leggendo, ovvero in maniera superficiale, senza troppo entrare nella profondità. Perché in questi momenti noi vogliamo ricordare il vero valore della Torah, che non è lo studio intellettuale profondo, quello che crea differenza tra uno e l'altro, ma il fatto che noi abbracciamo Hashem, ci uniamo ad Hashem. E allora non è importante il livello intellettuale. L'abbraccio di un figlio verso il padre non è importante se il figlio è piccolo o se il figlio è grande, tutti stanno abbracciando il padre. Ed è per questa ragione che Shavuot noi leggeremo dei brani. Perché il vero concetto di Shavuot è l'unione che abbiamo con Hashem, che questo trascende l'intelletto. Per questo Simchat Torah noi festeggeremo ballando con la Torah. Perché il vero concetto della Torah, il vero valore della Torah, non è la trasmissione del concetto che ci dà, le regole che ci dà, bensì la possibilità di unirci al nostro amato. E in questo il bambino e il grande maestro sono identici. Per questa ragione la Torah è al di sopra del tempo, in qualsiasi generazione, in qualsiasi luogo ti trovi, in qualsiasi status ti trovi, se sei al mare o sei in montagna, se sei vacato, se sei al lavoro, dunque, dobbiamo sempre avere la Torah vicino a noi. Perché non è un peso che stiamo trascinando, ma appena posso fumarmi una sigaretta, una cosa che mi piace, un desiderio che sfogo. Vorrei raccontarvi una storia di un giornalista israeliano che è mancato un paio d'anni fa, si chiamava Adam Baruch. Lui scriveva per la testata, il quotidiano di Mariv, uno dei principali quotidiani israeliani. Era molto amato come giornalista, scriveva molto bene. Lui aveva un background molto interessante e particolare, lui aveva studiato in Yeshiva, era un grande studioso. E poi all'improvviso lui aveva lasciato questa strada ed era sceso dalla Torah, è diventato secolare, è diventato giornalista e scriveva molto bene. Una volta qualcuno l'aveva intervistato, gli ha chiesto come mai lui aveva fatto questi cambiamenti e aveva abbandonato la strada della Torah. Allora lui aveva raccontato una delle storie che aveva determinato questo suo cambiamento di vita così drastico. Forse era una delle ragioni, non era la ragione, ma lui dava molta importanza a questo fatto, che c'era un anno, durante la festa di Simchat Torah, quando si festeggia la conclusione dello studio della lettura della Torah e si rinizia dal Genesi, dall'inizio, lui stava ballando con la Torah e ballava. Ballava con così tanto fervore che era incredibile. Il suo maestro, Rosh Yeshiva, che era vicino a lui, che lo vedeva ballare così tanto, gli disse: come mai balli così tanto? La gioia di aver concluso lo studio della Torah deve essere relativa e proporzionale a quanto uno ha studiato. Più uno ha studiato, più uno è gioioso, perché ha concluso uno studio molto, molto grande, immenso. Allora gli dice il suo maestro: sai cosa? Per quanto tu hai studiato quest'anno, hai già ballato abbastanza. Puoi smettere di ballare. In altre parole, il suo maestro gli ha detto: stai ballando più di quanto tu hai studiato. Queste parole l'hanno offeso profondamente. Questo Adam Baruch era preso dalla felicità, dalla gioia, dal fervore, concluso la Torah. All'improvviso il suo maestro lo offende, lo ferisce. Hai ballato più di quanto tu hai studiato, adesso puoi smettere di ballare. E questa ferita gli ha causato un dolore così grave che l'ha portato a lasciare la yeshiva, a lasciare la religione, e è diventato un giornalista. Questa storia si collega a un'altra storia che Rebbe di Lubavitch ha raccontato proprio a Simchat Torah, a proposito del Rebbe di Berdichov, Rebbe Levitz di Berdichov, soprannominato l'avvocato di Israel. Lui una volta aveva visto un ebreo che ballava con grande gioia e entusiasmo il giorno di Simchat Torah. Tra l'altro, la nostra casa editrice di Mamash ha pubblicato un libro intero di storie del Rebbe Levitz di Berdichov. Lui era un maestro incredibile, sempre trovava come difendere, come aveva proprio, era molto molto particolare. E noi abbiamo pubblicato 3 libri di storie ebraiche, hassidiche, e un libro intero l'abbiamo dedicato per questo grande maestro. Allora, la brevizia qui vede questo ebreo che ballava il giorno di Simchat Torah, gli dice: Rebbe di Berdichov, Rebbe Levitzak, dice: come mai balli così tanto? Non credo che tu hai studiato così tanto per ballare così tanto. Allora questa persona gli dice: Rebbe, non capisco la tua domanda. Se io non sto sposando mia figlia, ma mio fratello sta sposando sua figlia, non devo gioire? È vero, io forse non ho studiato così tanto a Torah. Gli dice questo uomo semplice: ma altre persone hanno studiato la Torah, miei fratelli hanno studiato la Torah, sto gioiendo per loro. Il Rebbe di Lubavitch dice che in realtà questa persona semplice non doveva dire che il matrimonio non era suo, ma era il matrimonio della figlia di suo fratello. No, era sbagliato. Questo uomo semplice poteva rispondere a Blevitz di Berdichov che veramente il matrimonio era il suo matrimonio. Perché quando un ebreo studia la Torah, da un punto di vista intellettuale, allora è vero, ci sono diversità, il grande maestro studia molto di più, molto più profondamente, l'ebreo semplice studia molto di meno, ha meno comprensione. Allora è vero che da questo punto di vista il grande maestro, il grande tzaddik, lui deve gioire di più Simchat Torah, e invece l'ebreo semplice gioisce di meno. Ma se noi diciamo che il vero concetto dello studio della Torah non è tanto lo studio, l'intelletto e la percezione dei concetti, ma è l'unione che c'è con Hashem, è l'essenza che Hashem ha messo dentro la Torah che noi prendiamo e ci uniamo quando noi la studiamo, allora in quel caso siamo tutti uguali. Allora non può dire un ebreo che il matrimonio non è suo, ma il matrimonio di sua, del figlio, della figlia di suo fratello, no? Perché dal punto di vista di unione con Hashem siamo tutti uguali, siamo tutti allo stesso livello, tutti abbiamo il dovere di gioire, di ballare a Simchat Torah nella stessa maniera, perché il vero concetto della Torah non è l'intelletto che c'è in essa, ma è l'unione che c'è con Hashem. E in questo siamo tutti uguali. Adesso, cari amici, possiamo capire cosa è successo lo Chodesh Sivan. Il primo giorno di Sivan, quando il popolo ebraico è arrivato sulla montagna di Sinai, all'improvviso vacanza. Mosè non dice niente, il popolo non chiede niente, come mai tutto questo silenzio? Adesso possiamo capire cosa è successo in questo giorno. Rashi dice, in questo giorno una persona, un cuore, tutti si erano uniti totalmente. Abbiamo detto che non vuol dire solamente che nelle altre tappe c'era divergenza, c'erano discussioni, c'erano liti, ma c'era una normale divergenza di opinioni, diversità di visione del mondo, perché così Dio ha creato l'uomo, così Dio ha voluto che fosse l'uomo. Ma per ricevere la Torah ci voleva un cambiamento drastico nella natura dell'uomo. Am Israele ha dovuto acquisire un livello di unità imparagonabile. E la preparazione per ricevere questo livello di unità, di diventare tutt'uno, era il silenzio. Per ricevere la Torah, per ricevere qualcosa di talmente infinito che Hashem ha messo la sua infinità dentro la Torah, e sappiamo che la Torah è infinita, se noi prendiamo i codici nella Torah, nei codici noi troviamo un'infinità di interpretazioni, di messaggi. La Torah è veramente infinita, perché Hashem è infinito. Anche nella Torah, per chi ha letto il codice Genesi, che hanno estrapolato dei concetti veri, che li hanno poi dopo rielaborati, un po' trasformati, ma è vero quello, la base di codice Genesi, perché nella Torah c'è una miniera infinita di cose, di messaggi, perché Hashem è infinito, la Torah è infinita, anche se è limitata da delle lettere, ma sono delle lettere che esprimono un qualcosa di infinito, come un infinito che è stato messo in qualcosa di finito, che in realtà quando entri dentro questo finito, quando lo studi, ti rendi conto che è qualcosa di infinito. Il modo di ricevere la Torah e questa infinità rivelazione, Am Israele doveva totalmente azzerarsi. Anche con la divisione individuale che Hashem ha voluto e ha creato l'uomo, diverso uno dall'altro, anche questo bisognava annullare, perché la Torah, che è così infinita, che Hashem ha dato giorno di Matan Torah, per poter essere percepita dall'uomo finito, l'uomo doveva azzerarsi totalmente. Doveva completamente annullare la propria individualità, identità, modo di pensare, modo di vedere. Quella differenza che Hashem ha voluto che ci fosse tra un uomo e l'altro era incompatibile con il ricevimento di una rivelazione così infinita. Perché fin quando tu sei limitato con la tua visione, col tuo modo di pensare, sia incompatibile con ricevere una rivelazione così infinita. Per cui era fondamentale diventare un uomo, una persona, un cuore. Praticamente Am Israele doveva azzerare totalmente la propria identità, doveva svuotare completamente la propria identità per creare un nuovo recipiente vuoto che avrebbe potuto ricevere una rivelazione così infinita, così incredibile, così trascendentale. Per ricevere una rivelazione trascendentale bisogna trascendere i propri limiti del corpo Ed è stata questa la preparazione che Bene Israel ha fatto il primo giorno di Sivan. Annullamento totale. Come si può annullarsi in maniera totale? Con il silenzio. Non parlando, non riflettendo, non ragionando, senza emozioni. Ecco perché quando arrivano sulla montagna di Sinai il primo giorno di Sivan, non era un giorno di vacanza, di riposo, erano arrivati da Refidim, c'è scritto, ma Refidim era lì vicino, erano così stanchi. Poi secondo l'opinione di Rav Yosef, loro sono arrivati da Refidim, era domenica, vuol dire che avevano riposato il giorno prima, Shabbat. Dov'è tutta questa stanchezza? Dice il Rebbe di Lubavitch, possiamo interpretare non come un giorno di riposo a livello fisico, ma un giorno di svuotamento, di azzeramento. Ecco perché in quel giorno diventano tutti come una sola persona, perché l'unico modo come azzerarsi totalmente è non pensare, non riflettere, non fare niente. Il non fare niente gli è dato la possibilità di mettere le fondamenta per ricevere la Torah, di diventare una sola persona, che era la condizione sine qua non per poter ricevere la grande rivelazione infinita. Per abbracciare l'infinito bisognava annullare il proprio finito, il proprio limite. Quando hai annullato te stesso completamente, allora diventi pronto e ricettivo per ricevere qualcosa di completamente nuovo, diverso e veramente infinito. Questo è stato il trampolino per fare questo grande salto, per prepararsi a ricevere la Torah, è stato il giorno di Rosh Chodesh Sivan. Il giorno che non è successo niente è proprio il giorno che è successo tutto. Hanno dovuto trascendere la loro vita, il loro corpo completamente. Poi da quel giorno in poi, Am Israel ha dovuto iniziare a fare delle cose, perché una volta raggiunto questo annullamento, una volta azzerato la propria individualità, da quel giorno in poi Am Israel ha dovuto iniziare ad assorbire questo azzeramento, questo annullamento, e iniziare a creare un nuovo recipiente idoneo per ricevere la Torah. Ecco perché il secondo giorno hanno dovuto fare qualcosa, il terzo giorno hanno dovuto fare qualcosa. La base di tutto era l'azzeramento. Una volta azzerato hanno dovuto interiorizzare questo azzeramento e creare un nuovo recipiente e prepararsi per ricevere la Torah. Cari amici, stiamo per ricevere la Torah tra qualche giorno, il giorno di Shavuot, il 6 di Sivan, il giorno che Hashem si è rivelato sulla montagna di Sinai, il giorno che il mondo intero ha sentito questa rivelazione sulla montagna di Sinai. Iniziamo da oggi, il primo giorno di Sivan, ad azzerare totalmente tutto il nostro ego, il nostro io, le nostre divergenze, diversità uno dall'altro, i sentimenti che ci differenziano uno dall'altro, per poter essere idonei per ricevere la Torah, perché noi ogni anno riceviamo la Torah di nuovo, come diciamo nelle preghiere di Shavuot, non che ci hai dato la Torah, ma che ci dai la Torah, ogni anno ci ridai di nuovo la Torah. E speriamo che con questo azzeramento e annullamento totale del nostro io, che è successo proprio in questa sera a Rosh Chodesh Sivan, potremo anche annullare le nostre diversità per poter ricevere la più grande rivelazione, ancora più grande di Matan Torah, la rivelazione di Mashiach Tzidkenu, che sarà una rivelazione che trascenderà anche quella rivelazione di Matan Torah. Per cui per ricevere quella grande rivelazione di Mashiach dovremo ancora di più azzerarsi, ancora più di annullarci e unirci, e allora sicuramente saremo pronti per ricevere la vera infinita rivelazione di Hashem con l'arrivo di Mashiach Tzidkenu bimherah bi'ameinu. Amen.